Laudetur Jesus Christus, semper laudetur, qui Radio Vobiscum, una voce cattolica nella tua vita. Siete all'ascolto del programma Intervista a cura di Don Stefano. Oggi, 3 marzo 2015, ospite ai microfoni di Radio Vobiscum il professore Roberto De Mattei, direttore dell'Agenzia Cattolica di Informazioni Corrispondenza Romana, che esce regolarmente con cadenza settimanale dal novembre 1985. In questa nostra puntata tratteremo insieme del tema «La crisi del matrimonio cristiano nel post-concilio Vaticano II fino all'attuale sinodo per la famiglia iniziato nel 2014, cioè dall'errore conciliare fondante questa crisi fino alle cosiddette aperture, o meglio ai cedimenti del sinodo per la famiglia ancora in corso». Prima parte. Buon ascolto a tutti.
Carissimi ascoltatori di Radio Vobiscum, siamo oggi in compagnia del, possiamo dire, illustre professor Roberto De Mattei. Buongiorno professore.
Buongiorno.
Mi permetta, ecco, una presentazione, una breve presentazione che tiro direttamente dalla sua opera. Prego. Sul Concilio Vaticano. Il professor De Mattei insegna storia della Chiesa e del Cristianesimo all'Università Europea di Roma, dove è coordinatore delle facoltà di scienze storiche e è conosciuto attraverso le sue opere. Da vari anni, appunto, lei compone opere storiche. L'ultima, forse, fatica più celebre è quella su il Concilio Vaticano II, pubblicata per i tipi della Lindau. E se non sbaglio, quest'opera è stata tradotta, appunto, in 5 lingue diverse.
Sì, sì, è vero.
E
sì.
Anche si è anche guadagnato un bel premio, insomma.
Sì, ha avuto nel 2013 il premio Acqui Storia, che diciamo il più importante premio di carattere storico italiano per il miglior saggio storico apparso, diciamo, in quell'anno. L'attribuzione di questo premio ha suscitato molte polemiche, e tanto che il presidente della giuria dell'Acquistoria si è dimesso pur di non consegnarmi, diciamo, questo premio, però insomma alla fine insomma il premio c'è stato, ed è stato comunque un riconoscimento al valore scientifico di quest'opera.
Per questo che lei è comunque molto conosciuto nell'ambito della tradizione. Però lei ci ha fatto ieri una... ci troviamo in Germania, anche se non diciamo sì Esattamente dove, ma lei ha comunque fatto una brillante conferenza sulla relazione storica, ma anche metafisica, tra il concilio e la crisi del matrimonio. Sì. Mi piacerebbe ritornare un po' su questo argomento, perché penso meriti di essere conosciuto e di essere appunto contemplato nel quadro di questa crisi, anche perché appunto ha dei... se vogliamo, delle conseguenze molto attuali col sinodo. Ecco, ci potrebbe illustrare brevemente questo errore metafisico del concilio che provoca tuttora la crisi del matrimonio cristiano e della famiglia?
Ma non c'è dubbio che ci troviamo in questo momento in tutto il mondo di fronte a una profonda crisi della famiglia. E il sinodo del 2014 e poi il prossimo del 2015 sono l'espressione di una crisi della famiglia che è penetrata all'interno della Chiesa stessa, perché abbiamo sentito, abbiamo visto vescovi e cardinali addirittura mettere in dubbio quelli che sono i fondamenti naturali della famiglia, a cominciare dal matrimonio indissolubile tra un uomo e una donna, e o addirittura ad ammettere la possibilità di un riconoscimento del matrimonio omosessuale, cioè della unione contro natura per eccellenza. Ecco, di fronte a questa situazione oggettivamente scandalosa, la domanda è questa: ma quali sono le origini, le radici di questo fenomeno? E il discorso sarebbe ampio, diciamo così, complesso, però non c'è dubbio che si può stabilire un rapporto con quanto accadde all'interno del Concilio Vaticano II. In particolare la Costituzione Conciliare Gaudium et Spes, che è l'unico documento del Concilio che tocca l'argomento della famiglia, è diciamo un documento che a mio parere può essere messo in continuità, in un rapporto diciamo di continuità e di causalità con la crisi attuale della famiglia, soprattutto all'interno del mondo cattolico, perché il documento, lo schema originario presentato dalla Commissione Teologica Romana ai padri conciliari nel 1962 sul tema della famiglia era un documento che nella sostanza ribadiva quella che è la dottrina, la tradizione della Chiesa, soprattutto per quanto riguarda i fini primari del matrimonio, la procreazione, l'educazione dei figli. E in realtà quello che accade è che questo documento, questo schema, così come tutti gli altri schemi, diciamo, del Concilio, furono due giorni dopo l'apertura buttati a mare, rigettati dai padri assembleari, e in un certo senso si ricominciò da zero, cioè si fece tabula rasa di tutto il lavoro che per tre anni aveva impegnato le commissioni preparatorie, e ciò che uscì fuori fu qualcosa di assolutamente nuovo, di assolutamente diverso. In particolare la Costituzione Conciliare Gaudium et Spes sul tema della famiglia, oltre a trattarlo in maniera estremamente ridotta, estremamente limitata in paragone allo schema, diciamo, originario, lo trattò in maniera ambigua, in maniera confusa, presentando i fini del matrimonio, cioè fine primario dell'educazione dei figli da una parte, e dall'altra parte fino al fine secondario del mutuo aiuto, diciamo, degli sposi, non nel loro rapporto gerarchico tra fine primario e fine secondario, ma nella sostanza su un piano di uguaglianza. E poiché sappiamo che l'uguaglianza tra due valori non può esistere, di fatto il fine che poi, diciamo, venne a prevalere soprattutto nella prassi post-conciliare fu il fine secondario, cioè si ebbe una inversione di quelli che sono i fini del matrimonio, con catastrofiche conseguenze, a cominciare dalla diffusione della contraccezione, della limitazione artificiale delle nascite, perché per diffondere questo ci si richiamò alla Gaudium et Spes, così come si è richiamata alla Gaudium et Spes tutta una sorta di rivoluzione sessuale che è penetrata anche all'interno della Chiesa e che oggi ha la sua espressione più radicale, ma se vogliamo più coerente, una volta posti certi errori, che è quella della rivendicazione del cosiddetto matrimonio omosessuale. Tutto parte, a mio avviso, dalla confusione, dalla ambiguità di quanto accadde all'interno del Concilio Vaticano II.
Ecco, quindi questo errore metafisico, possiamo dire, è appunto consiste nel personalismo che ha introdotto questa inversione dei fini del matrimonio. Lei ha sottolineato come si è messa la persona al posto della natura umana.
La nuova filosofia o la nuova antropologia, la nuova, diciamo, morale che emerge a partire dal Concilio Vaticano II. È una morale fondata su un'antropologia filosofica che capovolge la tesi, diciamo così, tradizionale, secondo cui la natura precede la persona, vale a dire che ogni uomo è tale in quanto ha una natura umana, e l'avere una natura umana è qualcosa che precede l'essere una persona, cioè noi siamo persone umane perché abbiamo una natura umana e non viceversa.
Sì.
Questo concetto è stato capovolto. Non si tratta di un cavillo filosofico, ma si tratta di un punto molto importante, perché se io affermo la priorità della natura sulla persona, affermo la priorità di un ordine naturale, di un ordine oggettivo di valori a cui la persona si deve sottomettere, cioè la persona umana deve riconoscere che esiste un ordine naturale, cioè una legge naturale, un ordine razionale a cui deve uniformare le proprie azioni. Se viceversa io pongo come priorità non la natura ma la persona diventa il metro di giudizio, la misura ultima del reale, e quindi la morale invece di fondarsi sull'ordine oggettivo, sull'ordine naturale, viene a fondarsi sulla persona, ma fondarsi sulla persona significa fondarsi in ultima analisi sulla coscienza, sulla autocoscienza della persona, o addirittura fondarsi su quelle che sono i desideri, le pulsioni, le esigenze, in ultima analisi è quella che è la scelta soggettiva e personale, quindi della persona. Quindi alla morale oggettiva si viene a sostituire una morale personalistica che è affettiva, mutevole, evolutiva, proprio perché in luogo di essere fondata sulla natura è fondata sulla persona. E ecco, questo cambiamento è un cambiamento che a livello di discussione filosofica è anteriore al Concilio Vaticano II, vale a dire che già tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, quindi già sotto il pontificato di Pio XII, vengono pubblicati dei libri in questa direzione. In particolare penso all'opera del padre Hering, il redentorista tedesco Bernard Hering, però fino appunto agli anni 60 si tratta di correnti minoritarie, isolate. Ciò che si insegna nelle università pontificie, ciò che si scrive nei libri è ancora la morale tradizionale. Dopo il Concilio Vaticano II queste tesi eterodosse diventano la nuova ortodossia, e quindi il padre Hering da teologo eterodosso, o comunque tenuto in grave sospetto da Roma, diventa il segretario di quella commissione che poi produrrà la Costituzione Gaudium et Spes di cui abbiamo parlato. Quindi diventa il redattore del nuovo documento conciliare sulla famiglia. Passa per essere Hering il padre della nuova teologia morale. Quindi c'è una discontinuità, una frattura fra la teologia morale tradizionale e questa nuova teologia morale, di cui Hering è un nome tra i tanti, ma il più conosciuto, il più illustre, di cui Hering è protagonista.
Grazie mille per questa bellissima precisazione. Andrebbe ancora forse approfondita in tanti aspetti, però chiaramente in un'intervista non c'è tempo. Se noi veniamo ad oggi, quindi c'è stata una reazione al sinodo dei vescovi, c'è stata una reazione specialmente da parte di 5 cardinali, ma anche vescovi africani che si sono opposti appunto, direi abbastanza, in maniera modo abbastanza determinato, a questa proposta di comunione per i divorziati risposati. Secondo lei, questi cardinali hanno notato, cominciano a notare questo, tra virgolette, peccato originale del concilio, del personalismo?
Beh, io diciamo non so se questi cardinali si sono resi conto di questo, dell'aspetto di cui abbiamo parlato, però avendo parlato con uno di loro in particolare, quello che lui mi ha detto è che molti cardinali e vescovi nell'aula sinodale si sono resi conto della gravità della crisi morale, diciamo, che tocca la Chiesa, di cui non avevano fino a quel momento compreso la reale portata. Quello che è accaduto in concilio, nel sinodo ordinario del 2014 è senza dubbio scandaloso, scandaloso perché il documento che è passato che poi è stato, diciamo, diffuso e che è diventato il documento preparatorio del prossimo sinodo ordinario del 2015, quindi il documento sinodale sulla famiglia, è un documento pieno di ambiguità, di errori, direi, di spunti eterodossi. È un documento veramente inquietante, veramente scandaloso. Ma direi che non è forse questo l'aspetto più interessante o più importante del sinodo, perché si tratta di un documento che tutto sommato esprime quella che è la linea di tendenza degli ultimi anni, cioè diciamo che c'è una coerenza fra questo documento e quella che è la crisi morale della Chiesa post-conciliare. Il fatto, diciamo, nuovo e quindi il fatto direi più significativo, più importante del sinodo non è tanto questo aspetto che potremmo dire negativo, ma l'aspetto positivo che lei ha sottolineato, cioè la manifestazione, forse per la prima volta, di un movimento di resistenza a questa deriva, un movimento di resistenza che ha avuto una sorta di manifesto nel libro Permanere nella verità di Cristo, a cui hanno, diciamo, collaborato cinque cardinali: Burke, Müller, Cafarra, De Paulis e Brandmüller, oltre ad altri, diciamo, di studiosi. Mi sembra un libro, diciamo, importante perché ribadisce la dottrina tradizionale sulla Chiesa e sul matrimonio in evidente controtendenza, se non in diretto contrasto, con quella che è la linea del cardinale Casper, che poi è stata fatta propria dal sinodo. Quindi l'apparizione di questo libro mostra l'esistenza all'interno della Chiesa di uno scontro dottrinale. Io credo che questo sia positivo, positivo perché chiarificatore, perché quello che è importante è uscire da questo clima di incertezza, di oscurità, di confusione in cui non si riesce a capire che cosa è vero, che cosa è falso, che cosa è bene, che cosa è male. La purificazione dottrinale dei fronti è importante perché ognuno possa fare le proprie scelte, perché si possa capire da che parte stare. In questo senso, credo che l'apparizione di questo libro e più in generale la manifestazione all'interno del sinodo di una diciamo di una resistenza che è, se vogliamo, minoritaria perché non è riuscita, diciamo, a capovolgere la sostanza del documento, ma che però è importante perché raggiunge quasi il 50%. Quindi, ecco, questo mi sembra che meriti di essere sottolineato.
Quindi cosa c'è secondo lei da sperare da questi cardinali e vescovi resistenti, tra virgolette,
Ma io
visto che il
penso,
Papa sembra trovarsi dall'altra parte?
ma io penso che c'è da augurarsi che si rendano sempre più consapevoli della gravità e della profondità della crisi, e sulla base, diciamo, di questa consapevolezza, della necessità, dell'urgenza di una reazione. Il nemico principale che abbiamo, diciamo, di fronte, a mio avviso, è quella forma di fuga dalle responsabilità, di tiepidezza, diciamo, di illusione di poter sopravvivere senza prendere, diciamo, partito. Nella storia ci sono dei momenti in cui bisogna fare delle scelte forti, talvolta delle scelte eroiche. Ecco, ci avviciniamo, credo, a questo momento, soprattutto in vista del prossimo sinodo del 2015, quindi io mi auguro che questa resistenza si allarghi, si radicalizzi in maniera rispettosa, in maniera filiale, ma ferma, chiedendo, diciamo, al Papa che venga fatta, diciamo, chiarezza, e che la Chiesa possa in qualche modo rispondere alle domande, diciamo, di fondo che nascono dalla crisi attuale.
Ecco, questa resistenza quindi dei cardinali è un'eccezione prima di tutto nella storia della Chiesa e magari anche nel dopo concilio, oppure è già capitato?
No, io penso che fin dalla nascita della Chiesa, fin da quando, come raccontano gli Atti degli Apostoli, Paolo resistette in maniera rispettosa ma franca a Pietro, ai nostri giorni, nel corso della storia, noi abbiamo conosciuto tante forme di legittima filiale resistenza di cardinali, di vescovi, di semplici cattolici alle autorità ecclesiastiche, cattolici che non hanno mai confuso le istituzioni con le persone che occupano queste istituzioni, e quindi ad esempio l'istituzione del papato a cui non può che andare, diciamo, la devozione di ogni cattolico, perché è sul papato che si fonda la Chiesa, con la persona, diciamo, dei singoli papi. La storia ha conosciuto dei papi che si sono allontanati anche, diciamo, temporaneamente dalla fede, che hanno commesso, diciamo, degli errori. Penso per esempio nell'undicesimo secolo, tra l'undicesimo e il dodicesimo, all'epoca della grande riforma gregoriana, quando dopo i grandi papi San Gregorio VII e il Beato Urbano II, ci fu un papa, Pasquale II, che firmò un trattato, il trattato di Ponte Mammolo, con cui che rappresentava un capovolgimento della linea dei pontefici precedenti e un grave cedimento dei diritti della Chiesa agli imperatori tedeschi. Ebbene, ci fu un santo vescovo, San Bruno di Segni, vescovo di Segni, abate di Montecassino, che capeggiò un movimento di resistenza che poi portò un sinodo successivo, il sinodo lateranense, a ritrattare questo, e lo stesso Pasquale II, prima di morire, ritrattò questa concessione e riconobbe il suo errore. Lo stesso accadde con 150 anni dopo, quando il Papa, all'epoca già del papato avignonese, con un Papa Giovanni XXII che errò sul tema della visione beatifica, e ci fu una resistenza ecclesiastica molto forte, soprattutto da parte dei religiosi domenicani e anche di altri teologi, diciamo, del suo tempo, e però sul punto di morte riconobbe di avere sbagliato su questo punto, e il pontefice successivo, che era stato uno di coloro che lo aveva che gli aveva resistito, il cardinale Fournier, che poi diventò il Papa Benedetto XI, dogmatizzò la verità, formulò come dogma quella verità della visione beatifica su cui il Papa Giovanni XXII aveva aveva errato, cioè si era, diciamo, allontanato, diciamo, dalla fede cattolica. Quindi sono fenomeni che, diciamo, nella lunga storia della Chiesa è accaduto, ecco, non devono non ci deve scandalizzare tutto questo. Quello che importa per noi è rimanere fedeli alla tradizione della Chiesa, che nelle epoche di crisi rimane la suprema regola di fede, rimane, diciamo, il punto ultimo di riferimento. Ecco, nella fedeltà alla tradizione noi sappiamo di non sbagliare.
Il magistero costante, quindi.
La tradizione intesa come il magistero universale della Chiesa, e quando parliamo di magistero universale lo dobbiamo intendere non come talvolta viene inteso su un piano puramente orizzontale, cioè geografico, ma lo dobbiamo intendere, come lei diceva, nella sua continuità del tempo. Il magistero universale è quello che è l'insegnamento che nel corso dei secoli si è mantenuto con coerenza e con continuità. Ecco, la Chiesa non può sbagliare quando nel corso del tempo insegna determinate verità.
Siete all'ascolto del programma Intervista a cura di Don Stefano. Oggi, 3 marzo 2015, ospite ai microfoni di Radio Vobiscum il professore Roberto De Mattei, direttore dell'Agenzia Cattolica di Informazioni Corrispondenza Romana, che esce regolarmente con cadenza settimanale dal novembre 1985. In questa nostra puntata tratteremo insieme del tema «La crisi del matrimonio cristiano nel post-concilio Vaticano II fino all'attuale sinodo per la famiglia iniziato nel 2014, cioè dall'errore conciliare fondante questa crisi fino alle cosiddette aperture, o meglio ai cedimenti del sinodo per la famiglia ancora in corso». Prima parte. Laudetur Jesus Christus, semper laudetur, qui Radio Vobiscum, una voce cattolica nella tua vita.